Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Un'altra puntata di Carta vetrata con delle buone notizie per la Spagna e delle buone notizie dalla Spagna per l'Italia. Buona puntata a Giuliano Soria. Allora, le buone notizie dalla Spagna sono che l'Italia è paese ospite alla fiera del Parque.
Parque del Buon Retiro.
Esattamente, quindi quando uno va in pensione si dedica finalmente a leggere, e quindi l'Italia viene sponsorizzata nel padiglione italiano come un paese da leggere. Però sentivo che l'apertura, la Lectio Magistralis di Claudio Magris, non è andata come si sperava. Anche Edoardo Nesi, Henry De Luca, lo stesso Roberto Calasso, grande patron della Delphi, ha avuto poche persone ad ascoltarlo. Sicuramente la Spagna vive un momento di crisi, questi 100 miliardi che sembra siano arrivati per aiutarla non erano ancora arrivati, e quindi qualcosina preoccupava più dei libri gli spagnoli. Ma tu come la vedi questa Italia in Spagna?
No, io vedo che le responsabilità della Spagna sono molto limitate, nel senso che se noi organizziamo male le cose la colpa non è della Spagna, è come se al salone del libro di Guadalajara piuttosto che quello di Francoforte c'è uno stand poco attrattivo o è poco pubblicizzata la parte che riguarda i nostri scrittori. Una parte di responsabilità credo che sia anche dell'Italia. Non mi sembra che il salone del libro di Madrid sia un fallimento
in generale,
è che comunque si soffre di un'immagine un po' come dire non molto forte della letteratura italiana. Non esiste una politica di promozione della letteratura italiana in questo paese.
È polverosa l'immagine antica, forse si parla ancora troppo di Dante e Petrarca,
certo,
e poco di...
Io poi avrei a che dire anche su alcuni degli autori scelti, proprio quelli di Calasso, francamente. Se posso essere caustico, voglio dire, lo credo che non vado a sentirlo. Scusate la mia franchezza, la mia sincerità. Quindi anche in queste scelte qui non ci siamo.
E Dacia Maraini con il tren della ultima noce.
No. Io l'unico strale che posso dire è anche su queste scelte qui.
Chiara Gamberale, no, la nostra amica.
No,
Chiara...
giovane, brillante. No, ma dico che l'unica freccia che posso colpire è quella, e puoi dire che forse queste cose sono organizzate d'intesa con il Ministero degli Esteri, ma anche con l'AIA, l'Associazione Italiana Editori. Se uno organizza una cosa deve anche poi preoccuparsi un momentino di far sì che ci sia conoscenza degli incontri e che ci sia anche conoscenza degli autori, e forse non è stata ben pubblicizzata, ecco, questo voglio dire.
E il Mondo, ne parlavamo la puntata scorsa, quotidiano del gruppo Unità Editorial, ha dedicato grande spazio e anche sponsor di tutta l'iniziativa all'Italia, forse proprio per il fatto che ormai la Rizzoli vuole investire, come avevamo detto, moltissimo.
L'abbiamo detto, certo. Quindi credo che la Rizzoli abbia curato i suoi autori e non altri autori, probabilmente, ma non mi sento di dar tutta la colpa alla Spagna, la cui situazione è drammatica, perché la curatela dell'autore ospite rimane sempre dell'autore ospite, quindi in questo caso dell'Italia.
Quindi l'ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone non ha colpa, quindi la responsabilità non è sua.
Poverino, se non gli danno i soldi, detta brutalmente, per realizzare una grande cosa, non li può trovare. L'ambasciatore credo che non abbia alcuna responsabilità su queste vicende. Non vedo che un ambasciatore vada a procurare pubblico, a pubblicizzare. Evidentemente non c'erano i mezzi per pubblicizzare adeguatamente questi incontri.
Veniamo a un libro che tu volevi già presentare, recensire la settimana scorsa, di la signora Petri, se non sbaglio.
Tutta la vita, pubblicato da Longanesi, è la storia di un amore fra Italia e Argentina, protagonista Alcina, che è una signora che vive isolata nell'Umbria, che ha fatto la guerra, ha fatto la resistenza del 48, che si è baciata molti anni prima con un giovane che in realtà è un po' più vecchio di lei, che si chiama Spaltero, che è partito per l'Argentina. A un certo punto decide di mollare tutto, la sua solitudine, anche il suo orgoglio, per rincorrere questo miraggio di un vecchio amore, e va in Argentina. E questo romanzo molto bello, un po' è il romanzo della forza dell'amore, c'è il tema del partire, dell'andare, c'è anche questo tema della discussione sulla forza e sulla speranza che dà l'amore. Dietro ci sono le guerre, qui in Italia, da parte di Alcina, il ricordo della guerra, della resistenza. Là in Argentina lei trova tutto il problema della dittatura, della Plaza de Mayo, delle madri della Plaza de Mayo. E l'unica cosa che sostiene questi mondi in decadenza, stiamo parlando del 48, 50 e lei poi ci va successivamente, è questo senso, questa speranza che ti dà l'amore, un amore, ripeto, che parte da un unico lungo bacio avvenuto molti anni prima. Quindi è appassionante, anche malinconica se vogliamo, la storia di questa Alcina, un personaggio indimenticabile veramente, che parte sognando, sperando che questo lungo bacio gli dia continuità, che sia l'inizio di un grande amore.
E speriamo che venga tradotto questo libro così romantico anche nella cultura spagnola, può attecchire.
Sicuro, lo pubblicherà l'edizione Destino prossimamente, quindi anche perché c'è il tema, un tema iberico molto forte, per esatto. Noi italiani ancora di più, perché c'è la dinamica dell'immigrazione Italia-Argentina, che è una storia lunga, lunghissima, e anche in altri libri cui ho parlato nelle trasmissioni precedenti, io parlo sempre dell'America Latina come un posto o dal quale fuggire, pensa ai romanzi di Alfon e di Luiselli, di cui ho parlato 15 giorni fa, oppure un posto in cui andare. E quindi c'è come un DNA tipico di questo continente, e d'altronde c'è anche Romana Petri, che è una studiosa di letterature, un amante delle letterature portoghesi, di suo vive un po' fra l'Umbria e Lisbona, di suo lavoro in una casa editrice molto attenta al discorso
cavallo di ferro,
esatto, e il DNA del viaggiare, del partire verso nuovi mondi, altrimenti non ci sarebbe nemmeno stato il grande impero portoghese dei secoli scorsi. Ebbene, il DNA del Portogallo è anche questo partire verso nuovi mondi, è quello che fa Alcina, parte verso nuove speranze affettive, è quello che è appassionante, dicevo, e che parte sperando che questo lungo bacio, un solo lungo bacio avvenuto a quest'alter, sia la promessa di un amore che continua, e molla tutto e va verso questa Argentina complessa della dittatura. Quindi un romanzo che mi ha molto appassionato anche per la delicatezza del tratteggio dei sentimenti, e in un momento in cui attorno a noi sembra che crolli tutto, l'economia, i nostri sogni o meno, questo credo nell'indissolubilità e nella forza dell'amore credo che ci faccia molto bene. A me ha fatto molto bene leggere questo romanzo.
Grazie Giuliano Soria da Torino, alla prossima puntata sempre con noi.
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati a Carta vetrata. Sono Fabrizio Patriarca, in studio con me c'è Gabriele Sabatini. Il nostro ospite clou di oggi è Alessandro De Pascale, che ha scritto un libro straordinario intitolato Telecamorra. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi.
Alessandro, il tuo libro sonda, come dire, i meandri di un problema annoso, è quello che lega gli interessi delle cosche camorristiche alla comunicazione televisiva, radiotelevisiva.
Esattamente, diciamo che questo libro parla degli interessi che i clan camorristici hanno nel settore televisivo e anche in quello radiofonico. Interessi che sono cresciuti esponenzialmente partendo dagli anni 90, che è stato un periodo determinante proprio per la storia italiana, nel senso che negli anni 90 è cambiata la società, è cambiata anche la criminalità organizzata di conseguenza, e quindi è cresciuto l'interesse che la camorra aveva per la comunicazione, e quindi di fatto mano a mano questo è nato il genere neomelodico, ad esempio, che è un genere musicale prettamente napoletano che cementa la cultura maleavitosa nei quartieri partenopei e della Campania, se non del sud Italia.
Quindi c'è una specie, come dire, di sottofondo musicale, di grande collante che attraverso il neomelodico riunisce e, come dire, fortifica, se vogliamo, queste inclinazioni criminali addirittura.
Esattamente, c'è un particolare che mi ha colpito molto. Nelle ultime indagini che sono state fatte è risultato che il comando della camorra, i killer, prima degli omicidi, per caricarsi emotivamente, uno può immaginare ascoltino elettronica, rock, invece no, ascoltano musica neomelodica. Ascoltano musica neomelodica prima dei raid punitivi o degli omicidi.
E io vorrei entrare un attimo nel testo, perché tu a un certo punto citi proprio il testo di una canzone, O Capoclan, di Nello Liberati, dici che è una vera hit nella radio di Napoli. Le parole sono queste: il Capoclan è un uomo serio, non è vero che è cattivo, è una persona che ha commesso errori per necessità. Che se ha commesso errori è per necessità, scusate. Il Capoclan è uno che non sbaglia, perché la famiglia è il capo e deve sempre comandare. Ecco, questo fa capire poi, perché poi tu racconti anche di alcuni episodi che succedono in città, di personaggi che a chiunque non sarebbero noti, ma che a Napoli godono di un'altissima fama, e che sono proprio questi cantanti, attorno ai quali si crea un consenso e anche una partecipazione emotiva molto forte. E ancora dici anche di come queste TV riescano magari a trasmettere in maniera gratuita le partite del Napoli, creando anche in questa maniera una forma di consenso, perché di fatto, parliamoci chiaro, se un tifoso riesce a non vedere, a non pagare la, Sky per vedere, o Mediaset per vedere una partita, sviluppa una forma di riconoscenza nei confronti di chi gliel'ha permesso.
Ma Gabriele, sai, ne parlavamo prima con Alessandro fuori dallo studio, parlavamo del caso di Telemiracoli.
Sì,
no? Ci racconti la storia di Telemiracoli, Alessandro?
Ma Telemiracoli è una piccolissima televisione che appunto nasce negli anni 90, viene messa su da una famiglia, erano due fratelli, che a Vicolo Taverno Le Miracoli, vicino a dove è nato il principe Antonio De Curtis Totò, creano questa televisione, questa mini televisione di quartiere, e per appunto creare consenso e anche ascolti la facevano in casa in modo del tutto artigianale, trasmettevano le partite di calcio prese da Tele più 2, che nasceva proprio in quegli anni, era il primo campionato che gli italiani potevano vedere in diretta a pagamento,
quindi doppiavano il segnale.
Sì, gli bastava un decoder, prendevano il segnale di Tele più 2 e lo trasmettevano gratis sul canale 13, se lo ricordavano tutti a Napoli. Ma poi anche durante la settimana, insomma, continuavano con film in prima visione, per intenderci quelli che trovavi sulle bancarelle piratati appena usciti al cinema e li trasmettevano, e poi magari c'era una partita presa dalla Rai o uno spettacolo musicale preso da un'altra televisione, da un altro network nazionale, e loro senza nessun problema, tra l'altro, si erano inventati anche una cosa interessante, che era la pubblicità, loro la chiamavano a scrollo. Cioè non interrompevano i loro programmi, ma passavano in sovraimpressione sotto le pubblicità del macellaio piuttosto che del garzone del quartiere, in maniera tale che i programmi appunto non venivano mai interrotti e la pubblicità scorreva sotto. Questa era Telemiracoli.
C'è anche un altro aspetto che lega questo tipo di comunicazione alla camorra, ed è un aspetto del rapporto con la politica. Perché tu parli a un certo punto di come ci siano degli spot pubblicitari, soprattutto sotto le elezioni. Quindi ecco questo che ti vorrei chiedere, di raccontarci un po' il rapporto tra la politica locale e questo tipo
allora,
di televisione.
Senza volerci girare troppo intorno, è chiaro che un'illegalità così diffusa non potrebbe esistere senza coperture politiche, ma anche da parte delle autorità di controllo. Ovviamente c'è la politica, sia nazionale che locale, ha il suo bacino elettorale, nel caso di politici campani, in Campania, e quindi per conquistare voti ha bisogno della promozione di spot, e gli spot devono andare dove? Sulle televisioni e sulle radio locali, quindi è ovvio che si creano dei meccanismi di contatto tra determinati, ogni politico ha la sua TV di riferimento sostanzialmente, allo stesso modo come ogni clan ha la sua TV di riferimento.
Tra l'altro in Campania mi sembra ci sia la condizione più disastrosa nella regolamentazione dell'etere, no?
Diciamo che sostanzialmente in Campania, la Campania è stata l'unica regione insieme alla Calabria che non aver mai realizzato il catasto delle frequenze, e quindi quando il governo ha annunciato la digitalizzazione del paese, quindi il passaggio al digitale terrestre, tra l'altro con tempi strettissimi perché la Campania è stata una delle prime regioni a passare al digitale, senza il catasto non c'era possibilità di capire di chi erano le frequenze, quindi i clan se ne sono accaparrate quante più possibili.
La situazione al momento, quindi, come ti sembra, Alessandro?
Ma la situazione al momento è una situazione di stallo, cioè nel senso che è stato regolarizzato, è stata sanata, l'illegalità che c'era è stata sanata, e quindi allo stato attuale ci sono queste televisioni con accusate di avere rapporti con i clan oppure di truffe e danni dello Stato, perché non dimentichiamocelo che è stato rubato un patrimonio che apparteneva allo Stato di frequenze del valore di 500 milioni di euro.
Alessandro, torneremo a parlare di questo patrimonio sottratto fra circa un minuto dopo aver ascoltato un brano. Grazie.
Carta vetrata.
Eccoci ritornati a Carta Vetrata. Torniamo a bomba sull'argomento con Alessandro De Pascale, il suo libro Telecamorra, edito per i tipi di Lantana, con Gabriele Sabatini che freme per una domanda, mi sembra.
No, fremo per continuare ad ascoltare il discorso che stava cominciando Alessandro sui danni allo Stato, però mi chiedo anche come possa lo Stato in qualche modo reagire, come sta cercando di reagire, se c'è una reazione.
Ma diciamo che in questo momento di difficile congiuntura economica, di crisi economica, nella situazione campana di Telecamorra ci troviamo comunque con un furto del patrimonio dello Stato di frequenze quantizzato in 500 milioni di euro, che non sono pochi. In un momento in cui si fanno continuamente manovre economiche, si chiedono continuamente sacrifici ai cittadini, e magari insomma sarebbe l'ora di recuperare parte del maltolto. E anche riguardo alla canzone neomelodica, la maggior parte di questi cantanti, che fanno anche 10 ricevimenti al giorno tra battesimi, comunioni, feste, che in Campania sono numerosissimi e girano continuamente, e tra l'altro hanno creato
perché
un indotto.
Perché la Camorra ha anche un business delle celebrazioni, insomma.
Ma sì, diciamo che la cosa funziona così: si parte dal boss che scrive una canzone, ci sono boss che sono addirittura iscritti alla SIAE, quindi si parte dal boss che scrive la canzone, da un suo parente che ha la casa discografica, l'agenzia di spettacolo, anche la televisione, e quindi si occupa della promozione della carriera di questo artista, e quindi cioè questa è diciamo come funziona la cosa. E poi ci sono gruppi invece che si occupano dell'aspetto tecnico, quindi delle frequenze, dei trasmettitori, eccetera, eccetera.
Alessandro, la tua sembra la descrizione di un grande circuito chiuso che però poi produce indotto, produce moneta.
E sì, infatti proprio qui volevo arrivare, cioè un magistrato mi ha detto è come quando c'era il contrabbando di sigarette. Napoli ha vissuto per decenni dal dopoguerra in poi grazie al contrabbando di sigarette, e col contrabbando di sigarette lavoravano 50.000 persone. Oggi il neomelodico e quindi la televisione, la radio e tutto ciò che è collegato a questo, come dicevamo prima, modello culturale che viene mandato in onda, crea un indotto enorme. Ci sono tecnici, ci sono autisti che vanno avanti e indietro a portare le persone in giro, ci sono service che portano audio, luci e quant'altro, palchi, e quindi c'è tantissima gente che lavora intorno a questa realtà.
Alessandro, una curiosità: col passaggio dalle frequenze analogiche a quelle digitali, cosa è successo in questo panorama? Cosa è cambiato? Come si sono diversamente articolate le cose?
Ma diciamo che c'è stata una moltiplicazione dei canali, e quindi laddove prima c'era un solo canale, oggi ce ne sono 10. E questo ha portato ad esempio alla nascita di canali musicali tematici 24 ore su 24 musica neomelodica, piuttosto che canali 24 ore su 24 televendite. Quindi questa, diciamo, una moltiplicazione dell'esistente. Cioè laddove prima un singolo soggetto aveva una televisione, oggi ha la capacità di trasmetterne 4 o 5.
Hai detto prima che la situazione in qualche modo oggi è stata regolarizzata tra virgolette, nel senso che sono state riconosciute tutte le situazioni che de facto già trasmettevano sul territorio, quindi di fatto è stato un condono,
una grande sanatoria, ma una grande sanatoria annunciata da lontano, quindi sì, con gli effetti disastrosi che puoi immaginare.
Esattamente, cioè praticamente a un certo punto il governo ha detto si passa al digitale e faremo un censimento dell'esistente, un annuncio che però è stato fatto con anni di anticipo, quindi un condono di fatto. È come se il governo un giorno dicesse tra un anno vediamo, contiamo quante abitazioni ci sono in Italia e le saniamo tutte. È facile capire che ci sarebbe un'enorme corsa alla cementificazione del territorio, e anche da parte della criminalità organizzata, che ovviamente anche nel business del cemento.
Tutto questo, lo ricordo ai nostri ascoltatori, succede nel medesimo paese che per 10 anni ha impedito a Europa 7 di occupare frequenze legalmente acquistate, e che di recente è stata, come dire, liquidata per il contenzioso con una ridistribuzione di 10 milioni di euro, mi sembra, a fronte di una richiesta di 2 miliardi e mezzo. Ti racconto una cosa, Alessandro. Ero piccolo quando ho subito un grande trauma, cioè per un paio di giorni ho visto oscurarmi Canale 5, Italia 1, o meglio, ai tempi si chiamavano ancora Quinta Rete, a Milano c'era Milano 2. Un giorno noi ragazzini, erano gli inizi degli anni 80, vediamo queste frequenze scomparire. Dopodiché sono state riattivate per una manovra velocissima di Bettino Craxi. Ti ricordi questa storia?
Sì, la ricordo perfettamente, anzi c'è un particolare interessante perché lì si gioca tutto all'ultimo dell'anno.
Ultimo dell'anno, Alessandro, che noi ancora ragazzini ricordiamo per la splendida apparizione di Gabriella Golia, front woman della neonata Fininvest.
Io non ricordo questo, però posso dire che c'è una telefonata che avviene la notte di Capodanno in cui Craxi sta festeggiando con Berlusconi ad Arcore. C'è una telefonata che Berlusconi fa tutto arrabbiato al suo allora dipendente dell'Utri, oggi senatore del PDL, per lamentarsi del fatto che le ragazze di Drive-In che erano state invitate per allietare il Capodanno non erano venute, e quindi si arrabbia. Dell'Utri a quel punto gli fa: vabbè, ma cosa vuoi che sia successo? E no, chi non lo fa il primo dell'anno non lo fa tutto l'anno.
Magnifico.
Si può dire, vero?
Magnifico commento. Io a questo punto voglio semplicemente ricordare il libro di Alessandro, Telecamorra, per Lantana Editore, 2012, è uscito quest'anno. Ringraziare nuovamente Alessandro per essere stato qui con noi, e con lui il nostro amico Gabriele Sabatini. A più tardi.
Carta vetrata.
Bentornati con noi, abbiamo in studio, questa volta a Roma, con noi un personaggio incredibile che desideriamo avere sempre con noi. Chi sei?
Cristiano Draghi, dal Polesine alla conquista di Roma, dai.
Ai ai ai, attenzione perché fra un po' i veneti ci invadono, anzi
esatto.
Inaugurano una nuova figura che è il piccolo ucciso a Porto Tolle. Parliamo di Ciceruacchio.
Oh mamma, Ciceruacchio, benissimo, benissimo, una delle nostre star locali. Sai che appunto mezzo fiorentino, mezzo polesano, sono qua in visita da voi. Dai, troppo bello stare qua, che Radio Città Futura è una specie di collante fra il passato e il futuro, è un posto meraviglioso.
E poi stiamo facendo delle città nuove anche a Torino, a Bologna, insomma stiamo aumentando i nostri ascoltatori. E fra poco nascerà in quel del Trentino anche un gruppo di ascolto, vero Enrico Emilitri?
Sì, infatti Alberto.
Che cosa succede quindi nel palazzo assessorile di Clessa? Oggi sei lì, ma in generale con la Proloco si sta creando un gruppo di persone che ci ascoltano e che poi interverranno sugli argomenti che noi curiamo, sia agitando, animando il dibattito all'interno della nostra pagina Facebook, sia in generale un po' ovunque, cercando di far sì che quello che viene detto tra di noi diventa detto tra più persone. Che ne dici, Gabriele, oggi?
No, beh, è importantissimo riuscire a creare gruppi di questo genere, anche perché appunto le radio locali si devono mettere insieme anche per offrire la possibilità di conoscere temi legati ad altri territori, e magari il modo in cui anche noi lo facciamo con Enrico ci ha permesso di scoprire molte cose del Trentino e dell'Alto Adige altrimenti oscure, no?
E oggi ci trasmette da un posto pazzesco, perché il palazzo assessorile di Cless, così come nome direbbe poco, ma è un monumento importantissimo nel Trentino, un palazzo che ha caratteristiche sia gotiche che rinascimentali, è stato a lungo sede dell'autorità giudiziaria, quindi del tribunale, ma poi soprattutto è stato anche un carcere, perché i suoi connotati fino al 1975 permettevano che fosse una casa circondariale. Ma oggi cos'è?
Adesso è più che altro sede espositiva e anche di manifestazioni di vario genere, convegni, conferenze e quant'altro. In questo periodo stiamo svolgendo una mostra sulle scuole locali di ogni ordine e grado, e fino alla settimana scorsa c'era addirittura una mostra su Don Milani. Quindi è una cosa, anche questa, importantissima.
Ma Cless si chiama Cless o Bernardo Closio?
No, si chiama proprio Cless, cioè la città si chiama Cless.
E non c'entra niente con Bernardo?
No, c'entra con Bernardo, però la famiglia era detta anche De Clesio, perché l'antico proprio si chiamava, proprio veniva spesso indicata proprio come Clesio la città, cioè la città è sempre chiamata Cless, però tante volte indicata come Clesio. no? E di conseguenza la famiglia viene chiamata anche De Clés o De Clésio.
Quindi... Oggi volevi parlarci, invece che di Bernardo Clésio, volevi parlarci di Roma, della Repubblica Romana, brevissima purtroppo Repubblica Romana, che a noi invece è molto cara, anche nella sua brevità. A te la parola, Enrico.
Sì, ecco, innanzitutto diciamo subito che non è stata la prima Repubblica Romana, cioè la prima, lo sappiamo, è quella che
francese.
È costituita in antichità, quando sono stati i Tarquini. La seconda, nel 1797, dopo l'arrivo di Napoleone, anche questa è durata molto poco e non ha avuto la stessa fortuna dell'altra, no? La terza è quella che viene costituita dopo la cacciata di Pio IX il 16 novembre 1848 e il 5 febbraio 1849 Mazzini, a capo di un triumvirato che comprende anche Aurelio Saffi e Carlo Armellini, proclama la Repubblica Romana. E qui c'è un episodio che è legato anche qui un po' al Trentino, perché la fuga di Pio IX viene favorita dal conte e dalla contessa Spaur, che sono originari della Valle di Non, ma lui era al servizio come ambasciatore del re di Baviera ed è proprio lui a organizzare la fuga di Pio IX a Gaeta e a metterlo in salvo per evitarne la cattura da parte dei patrioti.
Enrico, qui a Roma la Repubblica Romana è molto sentita e ci sono diversi luoghi che ce la ricordano, perché le statue sul Gianicolo con i garibaldini, i nomi delle vie di Villa Sciarra sono denominati come i nomi degli stranieri che hanno combattuto a difesa della Repubblica Romana, e comunque si sente un po' questa partecipazione anche attraverso il cinema del Novecento, che in diversi episodi ha ricordato. Come viene percepita questa esperienza?
Ma qui
romana?
In Trentino Alto Adige è molto poco, in Lombardia è per esempio tantissimo, perché noi abbiamo a parte Goffredo Mameli, che era genovese di origini sarde, ma abbiamo per esempio Luciano Manara, però abbiamo per esempio anche Enrico ed Emilio Dandolo Bresini, come Francesco D'Averio e come Emilio Morosini, nato a Milano ma sentito a Varese, perché l'attuale sede della provincia di Varese, che è Villa Recalcati, è appartenuta alla famiglia Morosini ed è segnalata come luogo storico perché c'è morto anche Taddeo Kosciusko, l'eroe nazionale polacco, Taddeo Kosciusko ha voluto a lungo che il suo cuore fosse conservato in un'urna che si trovava nel parco di Villa Recalcati e che quando Valesa è diventato presidente è stata restituita alla Polonia.
Quindi è stato per tantissimo tempo Taddeo Kosciusko in Italia, insomma, il suo corpo.
Sì, perché ovviamente lui era ricercato dai russi e quindi non poteva farsi seppellire in Polonia, infatti è stato sepolto solo dopo l'indipendenza. Quindi però è fuori dalla anche in Lombardia, per esempio, terra di cui io sono nativo, perché io sono trentino d'adozione, ma sono nato in Lombardia, sono nato in provincia di Varese, e quindi di conseguenza è molto sentita proprio anche nel nord Italia, proprio anche tutto in Lombardia, tantissimo, per esempio, anche in Emilia Romagna, nel Veneto, per esempio, è sentita tantissimo. Quindi in realtà noi abbiamo questa Repubblica Romana che è importante, anche perché non dobbiamo dimenticarci che la nostra stessa Costituzione deve molto alla quella della Repubblica Romana, perché l'articolo 1 diceva la sovranità di diritto eterno del popolo, il secondo comma dell'articolo 1, i principi fondamentali, dice la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi, come si vede, la Repubblica Italiana è tributaria alla Repubblica Romana, che ne è praticamente la genitrice.
E pochi sanno che, per esempio, gli Stati Uniti d'America riconobbero subito la Repubblica Romana e mandarono un legato a rappresentare i nuovi Stati Uniti d'America presso il governo romano della Repubblica.
Sì, infatti, purtroppo non ebbe la stessa fortuna, per esempio, con la Francia, perché in realtà Napoleone III decise di sostenere Pio IX perché sapeva che Mazzini non si sarebbe mai piegato a lui, cioè lui avrebbe anche accettato la Repubblica Romana purché non fosse guidata da Mazzini, perché Mazzini non si sarebbe mai piegato. In realtà non è stato tanto furbo, perché se lui si fosse lavorato meglio Mazzini, cioè l'avesse lasciato fare ma dandogli gli aiuto, in pratica l'avrebbe obbligato ad accettare la protezione francese e quindi l'avrebbe manovrato più facilmente. Invece diceva: questo non si piegherà mai, Frangar non flectar, cioè si spezzava ma non si piegava, e quindi il suo sogno era quello di realizzare appunto quello dello zio ben più noto Napoleone I, quindi di fare del nostro paese un protettorato francese per contrastare l'espansionismo britannico.
Però bisognava, Enrico, perdonami, bisognava trovare una collocazione al Santo Padre però a quel punto.
Sì, ma in effetti il decreto fondamentale diceva che il Papa era destituito del potere politico, ma conservava potere religioso, solo che Pio IX, come tutti i papi, non riconosceva la separazione dei poteri, cioè la politica come la fede erano tutte soggette alla volontà di Dio, quindi la politica doveva essere soggetta alla religione, quindi non avrebbe mai accettato, come poi avrebbe detto Cavour, libera Chiesa e libero Stato, cioè la separazione dei poteri, perché tutti erano soggetti alla volontà di Dio, quindi lui aveva il diritto sia di essere capo politico che di essere capo religioso.
Una domanda di Cristiano Draghi e poi ti dobbiamo salutare.
No, al volo, mi fa solo pensare al fatto che si cambia spesso idea, vedi? Quanto è stato l'impegno del Nord per conquistarsi Roma e il Sud, e poi adesso c'è qualcuno al Nord che non lo vorrebbe più e si fa venire i mal di pancia pensando alla Repubblica Veneta, tu che ne dici?
Ma direi che questo praticamente è frutto dell'ignoranza oltre che della malafede, perché purtroppo il male, per esempio, dei lombardi, in particolare dei milanesi, è di aver concepito lo Stato unitario non come con una valenza politica ma soprattutto economica, cioè noi siamo dei plutocrati, abbiamo i soldi, abbiamo il denaro, abbiamo
la mi ricorda l'Europa.
Eh sì, ecco, in un certo senso è quello che sta succedendo anche a livello europeo, cioè la plutocrazia, cioè il potere del denaro,
è così.
Quindi noi abbiamo i soldi, noi comandiamo, in realtà hanno fatto male, perché
la storia si ripete.
Purtroppo hanno fatto male i conti, anche perché dopo Benedetto Cairoli, il primo presidente del Consiglio milanese, anche se di origini siciliane, è stato Bettino Craxi.
Viva la Repubblica Romana, viva l'Unione Europea, vediamo se da Roma arriviamo.
Bene, sì, infatti, anch'io la penso esattamente così, però bisogna cominciare con la politica e non con l'economia, infatti adesso se ne accorgono.
Grazie Enrico.
Va bene, grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, di nuovo Fabrizio Patriarca, abbiamo con noi in studio ancora e fino alla fine della puntata Cristiano Draghi. Gabriele Sabatini ha invitato un ospite telefonico, Lucia Bisi, autrice di un libro molto interessante, Nutrire Milano. Gabriele, che ci dici di questo libro?
È un libro davvero molto interessante e va dato merito a Schirati di aver fatto una pubblicazione che poi è accompagnata da molte illustrazioni. Quindi la lettura gradevolissima della Bisi viene così sostenuta dalle immagini e la rende ancora più piacevole. Lucia Bisi è una storica dell'architettura e la salutiamo chiedendole immediatamente di raccontarci un po' come nasce questo volume.
Sì, vorrei dire questo, che il libro Nutrire Milano, storia e paesaggio dell'alimentazione in città, innanzitutto si propone di riempire un vuoto, cioè si pone l'obiettivo di porre in relazione la civiltà alimentare di Milano e del suo contado con la struttura urbana a cui fa capo una molteplicità di luoghi e di attività collettive sottese all'approvvigionamento del cibo, allo scambio, alla vendita attraverso i mercati. A Milano si mangiava molto.
Sì, si mangiava molto. Ci sono diverse testimonianze nel testo, una forse la più famosa, quella di Carlo Goldoni, che dice: a Milano non si fanno passeggiate né si mette insieme divertimento di qualunque sorte. Sì, di qualunque sorta sia in cui non si discorra di mangiare, agli spettacoli, alle conversazioni di gioco, a quelle in famiglia, siano esse in cerimonia o di complimento, anche alle corse, sempre si mangia.
Infatti, il tema dell'abbondanza alimentare attraversa la storia milanese e lombarda. Al di là di vicissitudini e di catastrofi che nel corso dei secoli funestano la città e la campagna, quali le pesti, le carestie, le guerre, è un tema che caratterizza costantemente il mercato milanese.
Lei da storica dell'architettura fa un discorso che è legato molto anche alla toponomastica, insomma, certo, milanese. Lei parte in pratica dalle piazze medievali per raccontare questo percorso.
Diciamo che il mio libro è una sintesi per il momento da un'idea sintetica, perché tratta una tale molteplicità di argomenti, è un periodo talmente ampio, perché va dal tardo medioevo alla rivoluzione industriale, quindi non può essere che una sintesi. Comunque ho cominciato a delineare una traccia della toponomastica. Infatti quello che emerge innanzitutto è la netta divisione per quartieri, per vie specializzate, delle attività commerciali, anche alimentari. dove a partire dal Medioevo ogni genere di scambio trovava un luogo a sé peculiare. Si trovavano aree specializzate nel commercio alimentare tra la cattedrale e il Broletto, vi era la contrada delle farine, la contrada del vino e in prossimità erano ubicate le pescherie del pesce minuto e del pesce grosso. Il verziere invece era insediato in un primo tempo nella piazza antistante il Vescovado, che poi è diventata piazza Fontana dopo che Piermarini vi ha fatto costruire la fontana, e successivamente quindi il mercato si è spostato piazza Santo Stefano, quindi a Porta Tosa, e quel mercato di Porta Tosa è il mercato di cui parla Porta.
E c'è anche un altro aspetto che emerge prepotentemente del rapporto che Milano ha con le acque, perché oggi se pensiamo alle acque a Milano pensiamo ai Navigli, che però sono chiaramente fuori dal centro storico. Lei però invece ci racconta di una Milano in cui i canali hanno un ruolo fondamentale anche per l'approvvigionamento della città.
Certo, infatti si è persa la memoria e andrebbe recuperata del fatto che i Navigli non erano ciò che oggi la gente comunemente intende indicando i Navigli dell'area del Ticinese. Era la cerchia che difendeva il muro medievale, che poi era stato reso navigabile nel XV secolo e poi via via nel tempo era sempre stato perfezionato. Quindi Milano, sappiamo che è stato interrato alla cerchia dei Navigli in epoca fascista dal 1928 al 30, proprio con un colpo di mano del Podestà, contro il parere delle soprintendenze e degli intellettuali dell'epoca, eccetera. Comunque Milano era una città molto acquatica, perché l'anello della fossa interna solcava il centro con le sue derivazioni, i rami, i laghetti e le darsene, e assolveva a una molteplicità di funzioni.
Professoressa Bisi, c'è qui con noi, come ha sentito all'inizio, Cristiano Draghi, che è direttore di La Voce di Rovigo, che ha una domanda per lei.
Eh sì, perché a Rovigo, sai, io vedo tutto dal Polesine, ormai sono condizionato. A Rovigo c'era la Digetto, che è un altro canale, e sul canale della Digetto arrivavano i chioggiotti con le cipolle e le patate, e quindi c'era questa scena fino agli anni 30 delle barche che arrivavano sulla Digetto, i chioggiotti poi scendevano, quelli di Chioggia, e che andavano in giro con le carriole a vendere alimenti in giro per la città. Questo è uno spettacolo continuo, così è anche a Milano, cioè arrivava dalla campagna il cibo?
Certo, possiamo affermare che è la stessa cosa, perché era il contado circostante la città, forniva ai mercati cittadini gli alimenti che arrivavano dalle cascine, portati dagli ortolani, portati dagli ambulanti, e affluivano nei mercati cittadini.
Professoressa Bisi, ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo con lei, con Cristiano Draghi, per salutarci su questa Milano da mangiare.
Va bene.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, siamo sempre con Lucia Bisi, io sono Gabriele Sabatini, c'è con me Fabrizio Patriarca e Cristiano Draghi, e stavamo parlando della storia e paesaggio dell'alimentazione in città. Il titolo del volume è Nutrire Milano, edito da Schirà. Fabrizio, hai anche tu una domanda?
Sì, una riflessione più che altro, Gabriele. Pensavo che oggi l'alimentazione in città è strettamente dipendente dall'architettura. Pensa al modello americano degli Starbucks Coffee, per esempio, no? Che la tendenza è a metterne uno a ogni blocco, uno a ogni isolato. Però in generale oggi mi sembra che il settore alimentare, gli spacci come si chiamavano un tempo, i negozi di ristoranti, siano in qualche modo sottomessi alle esigenze dell'architettura. Mentre mi sembra di capire il libro della professoressa Bisi disegna un percorso inverso, giusto professoressa?
Sì, certamente, perché più che i mercati erano per lo più dei posteggi di banchi all'aperto. Però questo sistema è persistito per un lunghissimo tempo, finché con la rivoluzione industriale, con l'Unità d'Italia, non si sono create le strutture centralizzate, intendo dire i macelli, il pastificio meccanizzato, i mulini meccanizzati, l'ortofrutticolo organizzato in un certo spazio,
che era appunto dove oggi persiste solamente la struttura della Palazzina Liberty, mi spiego, a Milano. Quindi erano spazi all'aperto sostanzialmente, però erano organizzati secondo un ordine molto preciso, perché era organizzato per quartieri, perché dal Medioevo era un sistema piuttosto rigido che poi nel tempo via via ha perso questa specializzazione.
Professoressa, com'era l'alimentazione, il regime alimentare del popolo, molto banalmente? Nel senso, avevano... Lei disegna un arco temporale molto lungo, chiaramente, quindi in epoca di carestia avranno avuto però magari degli alimenti a cui ricorrevano per superare quel periodo di magra.
Certo, si mangiava la zuppa, la famosa zuppa lombarda, dove i contadini facevano cuocere in questa minestra lenta le verdure dell'orto e sostanzialmente poi era la rapa a fare da protagonista, praticamente mangiavano rape, infatti i lombardi erano detti magna rape e poi aggiungevano le cipolle.
Lei però racconta anche di un pescato, tra virgolette, che poteva contribuire a un apporto proteico, soprattutto appunto in periodi di crisi, e mi riferisco alle rane.
Ah sì, questo è molto interessante, la parte sulle rane. Infatti io ho organizzato il lavoro per grandi temi, inizio col tema sull'acqua che è molto importante, cui abbiamo accennato, del Naviglio, e poi proseguo col tema della terra e quindi degli orti di città, che è un altro argomento molto attuale. In mezzo c'è un capitolo al confine tra acqua e terra che ho dedicato a un alimento anfibio, qual è quello delle rane. Le rane erano un prodotto alimentare di libero accesso, erano alla portata di tutti, e ciò che impressiona e ossessiona quasi gli storici in tema di rane è l'inesauribile e stupefacente abbondanza delle stesse.
Povere rane, sono Cristiano Draghi, che oggi non ci sono più perché a forza di atti crittogamici, di varie robe, l'hanno fatte fuori tutte, forse era meglio mangiarsele, no? Ma infatti, c'era anche, si pescava nei canali, immagino, vero? Si pescavano, pesce gatto, quella roba lì.
Si pescava anche nei canali, certo, pescavano nella fossa interna e comunque i pescatori riservavano i pesci più grossi, più pregiati alle tavole dei ricchi per sé e per il popolo minuto, diciamo.
In Veneto mi dicono che il pesce gatto più buono è quello che sotto è giallo, quindi occhio, bisogna guardare la pelle sotto, perché quelli gialli sono buoni. Ma quanta roba ci vuole per sfamare Milano?
Questa domanda è un po'...
Perché diciamo, mi stupisce sempre, guardo la città e penso... Ma
quante lei intende?
Ma quanto cibo ci vuole per sfamare una città come Milano al giorno? Mi fa sempre impressione.
Tantissimo cibo, perché Milano è sempre stata una città, nella tradizione, una città vorace.
Ma quindi i milanesi peggio degli altri?
Non lo so, io per ora ho studiato i milanesi, poi mi piacerebbe studiare anche i veneti, perché io poi ho una radice veneta, per cui...
Professoressa, bisognerebbe passare forse prima che ai veneti, ai bolognesi. Io mi ricordo l'epitaffio finale del Bertoldo di Giulio Cesare Croce, che muore con aspri duoli per non poter mangiare rape e fagioli.
Però la mia simpatia va al Veneto. Cosa
Ma certamente.
Grazie da parte dei veneti, anche quelli acquisiti.
Professoressa, noi la ringraziamo per essere stata con noi con questo argomento davvero brillante e le diamo appuntamento a qualche prossima occasione. Arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, con noi come ogni appuntamento Marco Carrara da Bergamo, per parlarci oggi della trilogia di Felicia, detta Licia, Troisi. Cronache del mondo emerso. Cos'è per te, Marco, questo Cronache del mondo emerso?
Allora, oggi vorrei iniziare un discorso in realtà un po' lungo sulla responsabilità degli editori, che tante volte hanno la faccia di bronzo di presentarsi come difensori della cultura e sulla pessima qualità di quello che producono. E appunto, come punto d'inizio, come hai detto tu, userò il caso di Licia Troisi, la cosiddetta regina italiana del fantasy. Licia ha pubblicato, mi pare, 17 romanzi fantasy con Mondadori dal 2004 al 2012, con un notevole successo editoriale, tra l'altro, tanto che già 3 anni fa si parlava, mi sembra, di quasi 1 milione di copie vendute ed è stata tradotta in tedesco, portoghese e altre lingue.
Quindi un vero successo.
Sì. I suoi libri però sono immondizia.
Ai ai ai.
Sono scritti senza alcuna comprensione di come si scrive narrativa. E non intendo una comprensione, che so, della critica etica di Wayne Booth o chissà cosa. Intendo proprio una comprensione spicciola delle regole di base.
Ma almeno ha talento?
Ci arrivo. In più, cosa molto più grave, sono irrispettosi dell'intelligenza dei lettori. Prendiamo a titolo d'esempio tre stupidate tra le decine che ci sono sia a livello microscopico delle singole scene che macroscopico dell'intera ambientazione. Cito un brevissimo pezzo del discorso di un generale nella prima trilogia alle truppe. Per quel che riguarda la battaglia di domani, si tratta di un assalto a una fortezza che teniamo sotto assedio da tempo. Le loro scorte di cibo e acqua sono quasi terminate, dunque è il momento giusto per attaccare. Cioè, seriamente, l'idea di un assedio è che più i difensori moribondi siano costretti ad attaccare oppure si arrendano. Che senso ha un simile assalto frontale? Nessuno. Però per i personaggi, come immagino anche per Licia, questo assalto frontale a gente che si sta per arrendere è perfettamente sensato. In più Nihal, la protagonista, sai come riesce a entrare nell'accademia che forma i Cavalieri del Drago, che sono tipo l'elite dell'ambientazione, un incrocio tra cavalieri medievali e forze speciali, un'accademia per soli uomini, sai come fa a entrare? Semplice. Si mette a fare i capricci di fronte al generale che dirige l'accademia, frignando e scalciando per giorni avvinghiata in cima una statua, finché non cedono pur di farla scendere e la sottopongono a una prova di combattimento. Cioè una cosa folle, senza contare poi una scena tremenda, c'è Nihal che ha partecipato a varie battaglie e tutto, e a un certo punto deve festeggiare la nomina perché hanno deciso finalmente di farla diventare cavaliere del drago. Per festeggiare si fa un tatuaggio. E quando torna dal suo maestro d'armi, è tutta spaventata, imbarazzata come una ragazzina scema di fronte al papà. Cose assolutamente folli. Poi chiudiamo un occhio sugli archi da guerra che secondo Licia Troisi non richiederebbero forza. Oppure ci sono delle catapulte, che la catapulta puoi immaginare non è esattamente un macchinario manovrabile o particolarmente preciso, che riescono a colpire in volo dei draghi come se fosse una moderna contraerea. Ecco, io ti domando, questo è nutrire l'intelligenza dei lettori con storie stimolanti e intelligenti?
Forse si pensa che questo tipo di lettore, quello che legge il fantasy, sia un lettore di bocca buona.
Esatto, e a questo ci arriverò ancora dopo, perché questo è un punto importante. Vedi, questa roba, a furia di ficcarla nella testa dei ragazzini, al massimo, li renderà più fessi di prima. Perché è un problema proprio di incoerenza, di insensatezza, di mancanza di logica. Ma adesso, e qui mi ricollega a quella cosa che mi hai detto tu sul talento prima, sai cos'è che fa davvero rabbia? Che gli autori venuti dopo Licia sono stati quasi tutti peggiori.
Salviamo qualcosa di Licia Troisi.
Sì, adesso ti dico cosa c'è di buono in Licia, perché nel 2007, mi ricordo, Licia poteva essere considerata il simbolo dello schifo. Ma già alla fine del 2008 vi fu il famoso baby boom del fantasy, non so se te lo ricordi. Gli editori fecero a gara a chi pubblicava l'autore fantasy minorenne più giovane. E proseguirono così nel 2009 e nel 2010, fu uno schifo dopo l'altro. Nel 2008 sembrava che la Strazzullo e Ghirardi, autori fantasy anche questi, fossero il peggio del peggio, ma sono stati battuti. Poi è arrivato Amon della Casini Editore, poi Unica della De Agostini, sempre peggio.
E sono nomi veri o nomi inventati, secondo te? Sono autori veri o autori di laboratorio, quindi creature magari
allora,
redazione?
A parte l'autore di Unica, che non si sa chi sia, tutti gli altri sono veri.
Li hai conosciuti, insomma, si
sono
visti?
Si sono visti dal vivo, in video, in foto e cose così. E poi c'è una questione, perché c'è questo fantomatico e demenziale, ma il pubblico ci chiede questo e noi lo soddisfiamo, che dicono gli editori, no? Ecco, queste sono cretinate, anzi, usando un termine tecnico inglese, sono bullshit, che in modo molto edulcorato definisco sparate senza alcuna base. Perché? Perché il pubblico voleva buon fantasy. E i tizi del marketing hanno spinto gli editori a far pubblicare autori giovanissimi per battere il record del minorenne più giovane, con testi brutti e stupidi in modo aberrante, e hanno venduto pochissimo, quindi non era ciò che il pubblico voleva. Gli editori devono smetterla di nascondersi dietro il presunto volere del pubblico, il presunto volere dei lettori, perché non hanno nemmeno una vaga idea di cosa vogliono i lettori. È una scusa che usano soltanto per non dover fare il proprio lavoro, ovvero non dover selezionare buoni testi e coltivare bravi autori. Ma questa dote di Licia Troisi di essere tanto meglio di tanti altri senza aver mai studiato, come si chiama? si chiama talento. Beh. È questo che mi fa arrabbiare veramente, che Licia Truisi era un talento, e se la Mondadori, invece di buttarla allo sbaraglio con il proprio peso, la pubblicità, l'intervista su Panorama subito prima dell'uscita nel 2004, gli espositori con la sagoma di Nial in varie grosse librerie, se avessero investito nell'educarla, come scrivere, come veicolare senza mettere stupidate, quel senso di storia adolescenziale che lei voleva dare, Licia sarebbe potuta diventare una scrittrice decente, che è una cosa rarissima. E invece dopo 9 anni scrive ancora male come prima. Allora concludo, che ho tirato troppo in lungo. Ecco, gli editori come fanno con questi prodotti a definirsi difensori della cultura? Il cosiddetto filtro e la regia culturale dell'editore, dove sarebbe in queste cose? Bisogna trovare e coltivare talenti, addestrandoli.
Quindi non passare alla rete, come dicono in molti, come filtro, ma l'editore deve fare il suo lavoro.
L'editore deve fare il suo lavoro, e sono troppi, troppi anni, anzi decenni, come vedremo in un futuro episodio, che non lo fanno.
Grazie Marco Carrara, allora all'episodio della prossima puntata.
Grazie a te.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Cristiano Daghi e Fabrizio Patriarca per parlare di un festival che si sta svolgendo a Rovigo, importante verso il solstizio d'estate 2012, organizzato da una casa editrice a noi molto cara, il Ponte del Sale.
Sì, ve lo porto dal Polesine, dalla provincia di Rovigo, appunto, dove lavoro. Lì c'è questo Marco Munaro, che è un insegnante di scuola superiore, che è veramente la parola visionario è un po' desueta, ma a me continua a piacere abbastanza.
Gli calza a pennello.
Ecco, sì, perché fa con un gruppo di amici, con la moglie, con un po' di soci, con un po' di cose, fa una piccolissima casa editrice che si chiama Il Ponte del Sale era, prima abbiamo parlato di canali, era uno degli antichi ponti di Rovigo, perché a Rovigo è stato strappato l'Adigetto e l'hanno rifatto fuori della città, hanno tolto il genius loci della città, ed era uno dei ponti buttati giù, diciamo, dell'antica Rovigo. E con questa casa editrice fa delle opere raffinatissime, che naturalmente, essendo poesia, vendono 300 copie, 200 copie, 150, so quello che vendono, e ogni anno organizza con 3 contributi, la provincia, la regione, un paio di imprenditori, così, fa verso il solstizio d'estate, che è un festival di poesia, e Rovigo, che è laggiù nello sperduto Veneto, diventa la capitale, ma non italiana, internazionale, perché loro guardano veramente lontanissimo. Comincio dicendo che ieri è venuto a Rovigo, è stato a Rovigo, questo Eugenius Zaczynski Dicki, ora l'avrò detta bene o male, non lo so, che è un super poeta polacco, una specie di Bukowski polacco, cinquantenne.
Vogliamo sentire la sua cattiveria, fino a che punto arriva.
Guarda, questo non è nemmeno la peggiore, l'ho un po' selezionata per il pubblico della radio. Sono sempre stato dell'opinione che non ci si debba attaccare alla bottiglia, anche se mia madre l'ha nascosta nella madia. Anche se mia madre l'ha nascosta nella zangola, oh Dio mio, è un fatto universalmente risaputo che mia madre beveva l'aceto in mancanza di alcol. Quindi come potevo avere un'infanzia angelica ed illiache? Quindi è per questo che bagnavo il letto di notte, mentre mia madre, oltre alla birra, beveva l'aceto. Insomma, poesie alla Bukowski durissime.
Tema veramente bukowskiano, sì.
Mamma mia, eh.
Tra l'altro bere l'aceto è un'abitudine dei muratori a Roma, per dissetarsi con qualche sorsata, una cosa quasi cristologica.
Qualche aceto, tipo quello di miele, mi dicono che invece fa proprio bene. Un po' di acqua con un po' di aceto di miele, però, quello specialissimo, invece fa bene. Insomma, pensate che da Rovigo, appunto, si guarda al mondo e si portano poeti come il poeta ribelle polacco, insomma, a parte la Polonia in questi giorni di super attualità.
Con gli europei di calcio.
E oggi, stasera, invece, sempre in provincia di Rovigo, al castello, a Rovigo, nel castello, si parla di favole di Fedro, con un bel libro fatto da Annalisa Usuardi, che si è messa a rifare in poesia le favole di Fedro. Pensa un po', insomma, Fedro, favole, se le rifatte in poesia da sola.
Fanne una, leggine una.
Tra l'altro sono traduzioni, insomma, il libro...
Non sono traduzioni, sono le riscritte. Cioè, qui da una parte, sulla sinistra del libro, hai il testo latino, e poi invece, come lei, se l'è reinventato, quindi si è riscritto tutto. La serpe, misericordia dannosa, chi è malvagi reca aiuto, troppo tardi è dispiaciuto. Una serpe al suol trovata per il freddo anchilosata, posta in seno vien da un tale che la vuole riscaldare, ma la serpe truffaldina e impietosa lo rovina, che ripreso il suo vigore tosto uccide il protettore. Del misfatto sorprendente chiede un'altra a lei il movente, perché ai perfidi nessuno mai soccorso rechi alcuno.
Ah, magnifica.
Insomma, ti insegna che guai, eh.
Ho sentito una cadenza rodariana dietro.
Sì, hai ragione.
Che per tradurre Fedro, o metterlo, ecco, in travestimento, in pastiche, come fa la nostra Annalisa Usuardi, insomma, mi sembra un grande riferimento.
Ricordiamo agli ascoltatori che ieri è stato il compleanno di Bruno Ventavoli, oggi della cara Nicoletta Tabarici, ma soprattutto di De Benedetti. Antonio De Benedetti compierà 75
anni. Auguri, Antonio, auguri al carissimo
il nostro
Antonio,
maestro.
Ma anche a Bruno Ventavoli, che ha scritto e pubblicato un libro importante su questa figura straordinaria, Gianluigi Marianini, il primo dandy della televisione
Grazie,
italiana.
Ma soprattutto dirige tutto Libri della Stampa di Torino.
Ma certamente. Due notizie al volo, brevissime, però voglio darle, Alberto. Festeggiamo anche la vittoria al premio Mondello di Edoardo Albinati, di Paolo Di Paolo e del nostro carissimo Davide Orecchio, che abbiamo avuto non poche settimane fa qui in trasmissione con quello splendido libro Le città distrutte, pubblicato da te.
Grazie. Ma torniamo a Cristiano Draghi, ti prego.
No, bene, bene, però insomma un premio che te lo sei meritato, credo, come editore, oltre che, perché appunto è la scelta degli autori che conta. E la settimana prossima, sabato, a Ariano nel Polesine, laggiù in fondo, proprio quello è veramente lo sprofondo del Delta, alle 21, a Chiesa di San Basilio, invece presentazione di altri due libri, e invece domenica uno di autori italiani, mentre invece la domenica 17 alle ore 18 ci sarà l'albero della tribù di Jesus Urzagasti. Vedete, però, cioè, pensate che veramente cercare...
Sempre polacco? Sempre
no,
polacco.
Boliviano siamo qua, qui siamo in Bolivia.
Ah, incredibile.
Lui è del 41, ma considerato il massimo scrittore boliviano vivente. E devo dire che...
Anche poeta?
No, poeta, sì, poetissimo. Scrive.
Ce n'è una breve o sono tutte lunghissime?
No, una breve, poche parole, ne prendo un pezzetto, facciamo
Vai.
Così, di una più lunga ne prendo un pezzetto. Davvero ci siamo persi di vista tanto tempo? O forse la bellezza di un mondo estraneo ha travolto le nostre vite come un cavallo imbizzarrito? Il tempo genera rovine, è l'unico mago che indugia nel mostrare le sue carte segrete. La sua origine è buia come una selce, buia come la sua luce. Così ti osservai seduta in quella terrazza lontana, un'intrusa che presto si sarebbe spogliata al balcone. Fece appena in tempo a scorgere enormi montagne, l'oceano immenso che guardavi quando il soffio di tutte le età passò come un sogno.
Una poesia decisamente magnifica.
Vero, ne abbiamo preso solo l'ultimo pezzetto perché ovviamente il tempo è quello che è, però veramente si scrive in tutto il mondo, i bravi sono sparsi ovunque, però pensa che da Rovigo appunto Marco Munaro se li va a cercare.
Lo sforzo di raccoglierli e portarli insieme in una manifestazione.
Pubblicarli anche, perché questi...
Leggiamo il titolo, così chi vuole lo può comprare, l'albero della tribù di Jesus
Urzagasti.
Per pochissimi euro, perché devo dire la verità, lo sforzo è talmente alto che 20 euro sono più che meritati, la poesia deve costare perché è succo di vita quando è veramente poesia.
Bene, bene, sì, cioè abbiamo citato prima il nostro cattivissimo polacco invece, Zaginski, e questo il libro è Una notizia dell'ultimo minuto, il titolo, e anche questo è formidabile. Comunque se uno va a vedere su www.ilpontedelsale.it li trova tutti quanti.
Martedì invece avremo un altro cattivissimo me, Valerio Fattori, un mio autore, che racconta con i suoi colleghi di fabbrica, lui lavora alla Diavia di Molinelle, il suo libro 1247 stragi in fabbrica, quindi metabolizza la messaggeria, la Mel Bookstore di Bologna in via Rizzoli, ci ascolta anche Radio Budrio, ci ritrasmettono in quella provincia importante e in qualche modo anche ferita perché il terremoto l'ha lambita, e vorremmo anche in quell'occasione sottolineare una cosa: la cattiveria non è fine a se stessa, a volte serve per purgarci.
Ma sai, di cattiveria si discute, se ne parlava per esempio parlando di letteratura infantile, di cose così. Ai bambini non piacciono le favole, oggi le favole a lieto fine, le favole che funzionano bene. piacciono le cose schifose, le cose che sono tra
ai maschietti, perché mia figlia adora quelle di tua madre.
Ah vabbè, ma lì sì, insomma
ricordiamo le favole dell'angelo,
le storie dell'angelo custode di mia madre Laura Draghi Salvadori, che però è un libro introvabile, quindi bisogna
fotocopia.
In fotocopia nelle banche, forse in qualche bancarella ci sarà, perché a suo tempo ha avuto un grande successo, più edizioni.
L'editore
prima,
non ricordo.
Prima Vallecchi e poi Il Messaggero di Sant'Antonio, col nome diverso, Le storie di un angelo. Insomma, so che
tua madre è stata anche premio Andersen, lo ricordiamo.
Premio Andersen, esatto, perché lei è stata una grande esperta della letteratura infantile e insomma, era uno dei pochissimi traduttori che sapeva 7 lingue.
Eppure Cristiano, ho letto da poco una accanita difesa dell'Happy End nelle storie, nei romanzi, soprattutto nell'ultimo libro di Walter City, Resistere non serve a niente. Lui nel finale del libro sostiene questa posizione: amo l'happy end perché solo un buon lieto fine ci fa apprezzare di più il male che si è prodotto durante il corso della storia.
Io tutte le volte che vedo un film c'è una riappacificazione piango. 57 anni, maschio, laureato, uomo italiano, piango.
È la grande forza del patetico.
Tremendo, quando i due si trovano, corrono uno verso l'altro e si abbracciano così, e io mi viene il lacrimuccio. Cosa posso farci? Siamo fatti così.
Non devi farci nulla, devi semplicemente abbandonarti a queste strategie pianificate. Io parlavo poco tempo fa con il nostro caro Raffaele Manica e mi raccontava di queste lettere di Puccini strepitose in cui lui scriveva ai suoi librettisti: aggiungi un po' di riempitivo, metti ancora 3 o 4 battute, perché dopo queste 3 o 4 battute lo spettatore deve piangere.
Eh beh, sì, cercando di fare piangere. Però insomma, io credo che quello che bisogna uscire dai luoghi comuni è la ricerca poetica, la ricerca di autori, di poeti, è veramente difficile, perché dentro la poesia troppe rondini, troppi tramonti, troppa roba così. E invece qui abbiamo gente che mena duro, sì, esattamente.
Un'ultima notizia prima di salutarci: Book Across Balkans è un'iniziativa che parte dall'Italia, esattamente dal Friuli, da un gruppo musicale friulano che si è preso la briga di ricostituire le biblioteche pubbliche della ex Jugoslavia. Sono già stati a Zagabria, a Belgrado, che è una città per me molto importante. Io stampo quasi tutti i miei libri a Belgrado, quindi ho un rapporto particolarmente intenso.
Bellissima Belgrado.
L'adoro. E naturalmente chiuderanno a Sarajevo, città simbolo di tutta la guerra, ricreando queste biblioteche. E la cosa favolosa è che sono libri in italiano, quindi sono graditissimi, perché nell'ex Jugoslavia si continua a studiare e ad amare l'italiano. E questo gruppo, che dobbiamo rendergli merito, Jarbe Garbe, che friulano non è una parola straniera, non so esattamente cosa significhi, però insomma è un nome friulano, si stanno prendendo la briga di fare questa iniziativa molto importante e supportata semplicemente dai loro sponsor, dai loro amici, dai loro supporter. Non è un'iniziativa politica, è un'iniziativa umanitaria, perché oltre l'Adriatico abbiamo un paese che è debitore all'Italia, ma anche noi siamo debitori molto a loro.
Evviva le biblioteche, Alberto.
Cristiano, salutate gli amici di Delta Radio e di Radio Clodia e di tutto il mondo che ti ascolta.
Bene, saluto bene. Delta Radio è una radio con la quale ho una frequentazione quotidiana, quindi saluto davvero tutti caramente.
Cristiano Curri, Samuele Cattin.
Certo, i nostri amici lì, che tutti i nostri ascoltatori da quelle parti. Delta Radio, guarda, dichiara una penetrazione fin verso Padova, eccetera, ma io sono riuscito a sentirla fra Verona e Brescia. È l'unica radio grande e importante di quella zona, quindi evviva il Delta e Delta Radio. Però poi ne abbiamo altre, queste però me le devi ricordare tutte tu, io le leggo qui.
Allora
Delta Radio, Nova Radio di Firenze e Mugello, beh insomma Firenze e Mugello terra mia, ci ha perfino trasmesso da Nova Radio per un pochino mia figlia Virginia. Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Budria, Imola e Forlì, Radio Centro 95, Soft FM a Torino e provincia, questa è recente, no?
È l'ultima.
Esatto, Radio Città Futura a Bari e Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, che siamo sempre laggiù.
È l'amico Cattin, esattamente.